www.storiedigio.it e la storia continua. Cascina 16.1. Cascina l'interna. Lo stregone di città, Don Giuseppe Gervasini e Ratanà. Cascina 16.1. Cascina l'interna. Lo stregone di città, Don Giuseppe Gervasini e Ratanà. La cascina Barco del Castello. Cascine di San Siro. San Pietro in Sala, quella che c'è in piazza Wagner. Le cascine di San Siro, la cascina di San Siro. www.redigio.it e la storia continua. Cascina 16.1. Cascina l'interna. Lo stregone di città, Don Giuseppe Gervasini e Ratanà. Lo stregone di città, Don Giuseppe Gervasini e Ratanà. La storia del prete de Ratanà, al secolo Giuseppe Gervasini, lo stregone urbano la cui memoria ancora viva oggi. Lo stregone di città e la fiumana dei beneficiati. E il prete de Ratanà, tutti i mai, la fa scappà. Nel modo di dire, probabilmente noto solo ai milanesi doc, e io non sono proprio fra quelli, e si mantiene intatta la devozione popolare per il prete di Ratanà, ovvero Don Giuseppe Gervasini, sacerdote con fama di guaritore, stregone di città, e il regista Gianfranco Bettettini intitolò così un film nel 1973 dedicato a lui. Psicologo, uomo semplice, burbero, ma dolce, ironico, generoso. Detestava essere chiamato prete del Ratanà, dal nome di Retenate, un paesino a est di Milano, dove cominciò a officiare nel 1897. Ancora oggi la sua tomba, al cimitero monumentale, è luogo di incontro e preghiera quando morì. E i suoi devoti raccolsero con una colletta i fondi per seppellirlo, lì, e gli dedicarono una statua di bronzo con la scritta «Sacerdote Don Giuseppe Gervasini». 1-3-1867-22-11-1941. E la fiumana dei suoi beneficiati ti ricorda e ti ricorderà sempre. E nel settembre del 1955, a 14 anni dalla sepoltura, la salma venne trasferita al riparto 20, in fondo alla sinistra, vicino al muro di cinta, per tacitare le lamentele dei parenti dei defunti sepolti vicino alla sua tomba, intorno alla quale si ritrovava sempre una gran folla. Dove si trova oggi c'è un ampio spazio ed è il luogo più visitato del cimitero monumentale, con fiori freschi e lumini accesi. La scoperta del dono. E Giuseppe Gervasini era figlio di Luigia Molinari, originaria di Bardello, nel comune di Gavirate, Varese, e di Antonio, di professione piccaprei, cioè un tagliapietre. Nacque a Robarello di Sant'Ambrogio Lona, il 1 marzo del 1867, in una casa tuttora esistente, sulla strada che conduce al Sacro Monte di Varese. Sant'Ambrogio Lona, a quel tempo, contava 630 abitanti e non aveva le scuole elementari. Ogni giorno Giuseppe percorreva a piedi 3 chilometri per raggiungere la scuola in piazza San Martino a Varese. E in seguito frequentò il ginnasio al collegio Cristoforo Colombo di Varese. E morto il padre, la mamma Luigia con il suo lavoro di assistente in Finlandia e con l'aiuto della famiglia Bianchi, proprietaria di una fabbrica di campane e dello stesso stabile dove i Gervasini abitavano, riuscì ad assecondare il figlio nel suo desiderio di prendere i voti e gli permise di studiare prima a Torino, al collegio di Valdocco, fondato da Don Bosco, poi a Monza e infine al seminario di Corso Venezia a Milano. E durante il servizio militare a Caserta, prestato tra 1887 e 1888, come addetto alla sanità, Giuseppe sviluppò la conoscenza di mali e rimedi, scoprendo forse anche di avere poteri di guarigione. L'11 giugno 1892 venne ordinato sacerdote in Duomo a Milano. Il primo incarico fu a Pogliano Milanese, poi a Cabiate, Como, e a San Vittore a Corpo a Milano, e nel 1896 a Peregallo di Lesmo in Brianza, e infine, dal 1 giugno 1897, a Retenate, nella tenuta di Trentanesio, presso la Capellania dei Conti Greppi. I continui spostamenti in località sperdute fanno pensare a un prete scomodo. Il miracolo del tram. Una o più volte alla settimana Don Giuseppe andava a Milano. Percorreva la strada sterrata verso la Cascina Bianca e leggendo breviario arrivava fino a Cassina de Pecchi, alla fermata del tram che da Gorgonzola portava in città. Lì, come raccontano, avvenne il famoso episodio del tram, che molti collocano invece a Baggio sulla linea 34. Il tram arrivò in anticipo e Don Gervasini, ancora lontano, non si affrettò. Il conducente si spazientì e mise in moto il tram, che però rimase inchiodato fino a quando, con calma, il prete salì dicendo «Adesso te podes mover». E la storia si diffusa e a Retenate cominciarono ad accorrere molte persone curiose di conoscere il prete che aveva il potere di fermare o far partire il tram. E rimedi naturali. E qualcosa di più. I racconti leggendari sulle sue stranezze si moltiplicarono in fretta. Alcuni sono disgustosi e lo ritraggono come una figura insieme attraente e repellente. Si sarebbe vestito sempre con una tonaca mai lavata. Il giorno in cui fu ordinato sacerdote si sarebbe presentato per ultimo al banchetto in suo onore e alla notizia che gli avanzi erano ormai nel pollaio avrebbe sottratto la ciotola ai pennuti per mangiarne il contenuto. www.radiodigio.it e la storia continua. Cascina 16.1. Cascina l'interna. Lo stregone di città, Don Giuseppe Gervasini e Ratanà. A Retenate comincia anche la sua fama di guaritore. Basti presentarsi davanti a lui e tornare a casa liberi da ogni malattia. Contadini e affittavoli che gli si rivolgono anche per gli animali e non hanno dubbi sulle sue facoltà di medegun, cioè di guaritore. E chi lo conobbe lo descrive come un uomo di altezza media, robusto, scorbutico, trasandato, che otteneva guarigioni usando rimedi non scientifici. Ciappa sta erba chi? E fa la bui. Bevono in chiugia alla mattina e in una settimana te ghe più niente. Qualcuno ancora ricorda frasi come questa, pronunciate da lui o sentite ripetere dalle nonne o dalle mamme. Cominciarono ad arrivare persone da lontano, persino da Roma e dalla Svizzera. Non solo gente del popolo, ma anche personaggi illustri. I suoi erano rimedi naturali. E Don Giuseppe somministrava agli ammalati le erbe che coltivava nel suo orto. Timo, rosmarino, maggiorana, menta, malva, gramigna, camomilla, biancospino, aglio e quello che raccoglieva nei boschetti o sulle rive dei fontanili. Prescriveva bicarbonato e lievito di birra e faceva attaccare sanguisughe dove c'era da togliere il sangue e guasto. Dava da mangiare scodelle di zuppa e spesso anche frutta e dolci ammuffiti. Ogni giorno comprava e distribuiva 40 kg di pane ai poveri e invitava a pranzo tutti quelli che venivano da fuori. Gli bastava un'occhiata per capire di che cosa aveva bisogno l'ammalato. La sua profonda conoscenza di anatomia e patologia, derivata dall'esperienza sul campo maturata sul servizio militare. Ma c'era anche altro. Spesso gli portavano maglie di parenti o amici ammalati e lui dall'indumento sapeva descrivere la persona che l'aveva indossato, la malattia e il rimedio. Guariva senza chiedere nulla in cambio, solo che poteva permetterselo lasciava qualche moneta nella ciotola che si trovava sul tavolo della cucina e i pazienti erano spesso accolti da frasi colorite e scurrili, specialmente se si trattava di donne. Cos'è che te veret? Pioggiatona, sciabalona, sguerciona, puttana, cioè pidocchiosa, sbilenca, orba. La propensione a divinis e il torcicollo del cardinal Ferrari. Un prete troppo fuori dagli schemi che non poteva passare inosservato. Con il diffondersi della fama di traumaturgo, cominciarono i dissapori con il conte Greppi. Anche per le gelosie dei medici del circondario che videro in Don Gervasini un concorrente, accusandolo di esercitare abusivamente l'arte medica. E questa pratica di arte stregonesca non piacque nemmeno al cardinale Andrea Ferrari, anche se probabilmente meno ancora gli piacque il sostegno dato al Ratanà, alla folla in rivolta davanti ai cannoni di Bava Beccaris durante i moti milanesi del 1898. Nel 1902 lo stregone di città fu sospeso a divinis, cioè dalle sue funzioni di sacerdote. E dopo 10 mesi il cardinal Ferrari revocò il provvedimento disciplinare. Don Luigi del Torchio racconta un curioso aneddoto. Il cardinale, poco prima di partire per una visita pastorale, venne colpito da un forte torcicollo e disperato non sapeva come fare, quando il suo segretario particolare gli suggerì di chiamare e Ratanà. Don Giuseppe andò in arcivescovado e in pochi minuti lo guarì. Eminenza, per adesso l'ho guarita, ma se mi punisce un'altra volta glielo farò ritornare. Parva sed apta mihi. Gli annali del clero documentano che nel 1902 Don Giuseppe fu residente a Milano in una casa di ringhiera in via Pattari, vicino a piazza Fontana. Non lontano dall'arcivescovado. Qui rimarrà molti anni, fino a quando nel 1926 si trasferirà in via Fratelli Zoia 182, nella zona di Baggio, in una bella casetta con giardino ricevuta in dono, pare da una persona benestante, come segno di riconoscenza per una guarigione insperata. Il cardinale Idelfonso Schuster aveva grande stima di Don Gervasini e nel 1938 gli concesse la facoltà di officiare la messa in casa. Tutte le mattine alle 8, dopo la celebrazione, Don Gervasini cominciava a ricevere pazienti e a mezzogiorno consumava un pasto veloce e infine si dedicava nuovamente ai suoi assistiti fino a sera. Ma ormai vecchio, stanco e sofferente per un'infiammazione ai reni, che lo fece soffrire molto, ma forse era un tumore, morì dopo alcuni giorni di agonia. Il 22 novembre 1941, a 74 anni, e i suoi funerali furono seguiti da un corteo di 3.000 persone che formò una coda lunga 2 chilometri.
www.redigio.it e la storia continua. La cascina barco del castello. L'epoca viscontea nel 1392, a ridosso del nuovo castello, eretto nella parte nord-ovest di Milano, fu progettato un vasto giardino ducale circondato da un fossato. E in epoca sforzesca, 1482, il barco, B-A-R-C-H-O, esteso 5.160 pertiche, circa 340 ettari, e cintato da un muro con 8 portelli, Porta Vercellina, Torbora, San Siro, Rocca degli Olmi, Bullona, Sant'Ambrogio, Borgo degli Ortolani, Porta Tenaglia, era una grande tenuta con boschi, prati, orti, frutteti, pergolati, fontane, giardini e serragli per gli animali esotici. E questo incantevole luogo di delizie per la corte, disegnato con raffinate architetture rinascimentali e di viali a volta e trame d'acqua, che è illustrato poi negli affreschi leonardeschi delle castellane, si contrapponeva la campagna del contado oltre il muro, con prati irrigui e terreni spesso invasi dalle piene dell'Olona. In epoca spagnola, dopo la costruzione delle nuove mura e fortificazioni, XVI e XVII secolo, il parco inselvatichito fu dapprima lasciato in abbandono e poi diviso in poderi nel 1681. L'area agricola, ambita per la salubrità, scomparve con l'edificazione dei quartieri borghesi Magenta e Fiera, XIX-XX secolo, lasciando solo la memoria alle cascine Giardino, Colombera, Colomberetta, Portello, con l'osteria, Cascina dei Santi, Case Nuove e Madonnina, e di una chiesetta, il Gesù, e di un padiglione, il Casino. Thank you.
www.gio.it e la storia continua. Cascine di San Siro, San Pietro in Sala, quella che c'è in piazza Wagner. L'antico cuore del paese è la piazza Wagner, primitivo slargo della strada vercellese dove, fra alcune cascine ormai scomparse, era la deviazione per San Siro. Nel X secolo si hanno le prime notizie sulla località Sala, dimora campestre di proprietà del Longobardo Rozzone, e nel secolo XI e XII fu costruita una prima chiesetta dedicata a San Pietro, di fronte al torrente Torbora. Nel 1581, nell'ambito di una riorganizzazione territoriale, l'arcivescovo San Carlo Borromeo assegnò alla nuova chiesa, riedificata sopra la precedente, tutta l'area fuori Porta Vercellina, del Giardino e Cagnola e San Siro a nord, a San Romano e Garegnano a ovest, a Restocco e a San Giovanni a sud. La chiesa di San Pietro in Sala, vicino al portello Torbora, fu quindi a capo di un aggregato suburbano, esterno ai bastioni e autonomo fino al 1873. Il suo sviluppo fu favorito in epoca austriaca e grazie alle particolari condizioni di minore imposizione tributaria e di esenzione dal dazio cittadino, vi presero spazio attività commerciali, di magazzinaggio in grosso e di distribuzione delle merci. Non erano esclusi i traffici di contrabbando attraverso il confine con il Piemonte Sabaudo. Inoltre erano presenti anche numerose fornaci di argilla per la produzione di materiale da costruzione. E di fronte all'incremento demografico, la chiesa ebbe un radicale ampliamento nel 1836 e fu poi ricostruita sull'antica sede 1909-1924, mentre il Torbora fu coperto. L'attuale fitto edificato ha cancellato i segni del territorio, ricco di corsi d'acqua e denso di case sparse, cascine e molini. Si ricordano l'oratorio di San Rocco, demolito nel XVI secolo, le cascine Stadera, Berta Filava, con osteria, Santa Corona, Curzia, e le case Madonnina e Fuppone.
www.radiogio.it e la storia continua. Le cascine di San Siro. La cascina di San Siro nel XIX secolo San Siro era un piccolo paese attorno alla chiesetta, circondato da campi e lambito dal fiume Olona, il Vepra, che provocava talvolta rovinose alluvioni. E nelle vicinanze scorrevano anche il torrente Mussa e i fontanili Colombara e San Siro. Quest'ultimo aveva la testa di fronte proprio qui. Si hanno notizie dell'oratorio di un convento benedettino di antica fondazione, IX secolo, in un territorio ricco di boschi e risorgive. I milanesi vi ebbero rifugio dopo la sconfitta con il Barbarossa, XII secolo. I toriani vi tenevano la propria corte per le bandite di caccia nel XIII secolo. Nel 1456 la chiesa di San Siro fu riedificata in stile lombardo e nel 1522 restaurata. Nel 1581, passata sotto la giurisdizione di San Pietro in Sala, fu incorporata in abitazioni civili e destinata ad uso privato. Infine, nel XVII secolo fu parzialmente demolita per addossarvi la Villa Pecchio. L'oratorio, mutilato dopo alterne vicende che lo tolsero dal culto, nel 1931 fu restaurato, inserito nella Villa Fossati e restituito alla pietà popolare. Nel 1944 la villa fu requisita dalla famigerata banda Koch. Nel 1946 è la sede di un'opera religiosa. La parte absidale è l'unica testimonianza del vecchio borgo. E la via vecchia per San Siro, sul lato sinistro del vecchio corso dell'Olona, da San Pietro in Sala, passava per le cascine Bulgarona e Valsorda. I campi circostanti erano presenti le cascine Gaggiolo e Portello e Molino Pisano, tutti demoliti. Il quartiere si è espanso tra i padiglioni della Fiera e del Portello sull'area degli ex stabilimenti Alfa Romeo e i moderni palazzi per uffici nelle aree degli ex stabilimenti Isotta Fraschini, Siemens, Alemagna e Ramazzotti. Al tempo dell'Unità d'Italia, San Siro era un borgo immerso nelle coltivazioni di boiocchi, che era una specie di rapa lunga e bianca, e da qui l'appellativo per i suoi abitanti di boiocat.
E anche questa puntata è finita. www.ridigio.it e la storia continua.